Oggi abbiamo il piacere di presentare non tanto una mostra, ma un progetto editoriale. Un progetto editoriale decisamente importante, anche perché si colloca in un panorama come quello italiano, che è piuttosto asfittico, sebbene denso da qualche anno a questa parte di riviste, ma quasi tutte di informazione. Stiamo parlando naturalmente di riviste specializzate sull'arte contemporanea. E questo progetto invece è un progetto di ricerca e di riflessione. Stiamo parlando di No Order, Art in a Post-Fordist Society, che è una rivista che uscirà a cadenza annuale in due lingue, quindi in italiano e in inglese, perché si rivolge a un pubblico internazionale, che è ideata all'interno della NABA, cioè della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, e edita dall'Archiv Books di Berlino. Il direttore è un amico di Radio Città del Capo, mi sento di definirlo così perché l'abbiamo già intervistato in varie occasioni e sempre con molto piacere, e si tratta di Marco Scotini, curatore, critico e direttore del triennio in pittura e arti visive, appunto, della NABA. Pronto, Marco?
Ciao Massimo, grazie della presentazione, sono contento di essere con voi di Radio Città del Capo, come dicevi te, per l'ennesima volta.
Bene, altrettanto noi, grazie. Allora, la rivista ha in copertina una bella immagine tratta dalla contestazione alla Triennale di Milano del 1968, quindi entriamo in un clima appunto di contestazione, di ribellione. Una città come Milano, che si proiettava all'epoca in modo molto incisivo in un panorama internazionale, e questo già insomma ci dà il clima di quello che è l'ambito di ricerca di questa rivista. Ci puoi spiegare quali sono gli obiettivi che vi siete posti, quali sono i temi che volete trattare in particolare in questo primo numero, e così un po' come è nato questo progetto?
Ma dicevi prima, appunto, non presentiamo una mostra. Devo confessarti che ha richiesto quasi più tempo della progettazione di una mostra, che è un tempo che mi è più familiare in un qualche modo. E in questo caso, appunto, la posta in gioco era rintervenire nel sistema dell'arte con un altro output, con un altro format, però in qualche modo della stessa consistenza, dello stesso peso. Quindi è nato un progetto editoriale, come dicevi te, annuale, e cioè fin da subito, da prima dell'inizio, quindi della copertina, in qualche modo vuole raccontare qualcosa delle 400 pagine di cui si costituisce la rivista. Sì, l'immagine degli archivi della Triennale di Milano, tra l'altro abbiamo deciso di ripresentarla 2 settimane fa in Triennale, però il periodo è diverso perché siamo nel 1968 e la foto però è nota, nel senso che è quella della contestazione dell'occupazione in rapporto a una mostra che appunto è il grande numero della 14ª Triennale, curata da un grande referente, almeno per me, che è Giancarlo De Carlo. Però succede appunto che figure come Enzo Mari, figure come molti altri intellettuali, artisti, neolaureati, ancora studenti, lavoratori, in qualche modo boicottano la mostra, o meglio boicottano l'istituzione triennale, partendo appunto dalla mostra, che si doveva annunciare come mostra importante lo era, ma fanno sì che in qualche modo questa non apra mai. Perché cominciare, diciamo così, con quest'immagine, visto che in qualche modo il panorama sembra totalmente distante? Ma innanzitutto una risposta alla questione ci siamo posti prima: non una mostra ma una rivista. In qualche modo questo è un gioco che appartiene alla rivista stessa. Non è un caso si mette una mostra che si impedisce di aprire, cioè viene contestata appunto per l'opening, prima dell'opening, in qualche modo non avrà poi il suo esito. Ma forse proprio perché ce ne sono molte in questo momento, forse perché il sistema dell'arte sembra esaurirsi totalmente, diciamo, all'interno di questo dispositivo enorme che poi apprende il nome più che un elemento non tanto di mostra quanto della sua trasformazione recente, che è quello di Biennale. Da qualche anno guardavamo il fenomeno con un certo interesse, fino a poi appunto decidere nei confronti di un altro format, di un altro strumento di intervento, di un altro dispositivo, che sono i 400 numeri di questo, 400 pagine di questo primo numero, e così in qualche modo vuole attestarsi non come biennale ma come annuale. Ma in qualche modo l'intento dichiarato appunto dalla copertina, da tutte le pagine, dagli interventi che sono una trentina, che si trovano all'interno, è quello in qualche modo di ricostruire il sistema della costruzione della mostra contemporanea, e in qualche modo cercare appunto di attaccare, non attraverso la mostra, a una delle forme di legittimazione dello stato sociale contemporaneo in qualche modo, e di intervenire dentro una delle industrie creative forse più interessanti in questo momento, che è quella della produzione artistica e della produzione di mostre in generale. Da qui nasce No Order, appunto, come dice poi il sottotitolo, arte in una società post-fordista, perché si riconosce proprio ormai la mostra diciamo come uno strumento delle industrie creative, dell'economia cognitiva, o come si è voluta chiamare. Ci siamo circondati in qualche modo anche, come dire, di esperti del settore o di figure che da anni lavorano su queste tematiche, penso appunto a un economista come Christian Marazzi e a un sociologo che appunto per prima ha scritto il lavoro in materiale, come Maurizio Lazzarato, ma poi moltissimi altri sono i contributori di questo primo numero e anche le figure che compaiono nel editorial advisor, nell'editorial board di questa rivista, che appunto poi vuole continuare, ha già idee molto chiare su come procedere per i prossimi numeri.
Tra l'altro vedo che c'è una collaborazione attiva anche da parte di artisti, che vengono invitati non solo a contribuire con dei testi, ma anche a sfruttare il linguaggio grafico, il linguaggio tipografico, per produrre senso.
Ma sì, volevamo innanzitutto, come dicevi all'inizio, nasce dentro appunto un'accademia, dentro una scuola, poi pubblicata da Archive Book di Berlino. E in qualche modo l'idea è di partire da una redazione allargata, che dovrebbe essere quella appunto del corpo degli studenti, o meglio una pre-redazione, in qualche modo anche come momento di discussione. Poi il fatto che nasce dentro un biennio specialistico di arti visive e studi curatoriali mi sembra altrettanto interessante, cioè nel momento in cui in qualche modo la scuola dovrebbe indirizzarsi verso una professionalizzazione della curatela, invece si cerca di intervenire proprio dentro le maglie o i paradigmi che la costituiscono. E dall'altro lato sì, cioè una volontà, cioè questa volontà di costruire uno strumento che non sia per addetti ai lavori, che non abbia i curatori come referenti, ma abbia un grande numero di figure, dal non esperto all'addetto ai lavori, e grande spazio appunto è dato a figure quindi eterogenee, ma anche a format eterogenei all'interno della rivista. Gli artisti intervengono sia con scritti sia con progetti grafici, progetti artistici, quindi anche in questo modo è una volontà diversa di trattare la figura dell'artista. Però credo che la volontà principale che sta dietro No Order è proprio quella in qualche modo di intervenire nel format sì delle mostre, ma anche nel format della rivista stessa, della rivista d'arte. In fondo, appunto, nel senso che chi guarda la mole della rivista potrebbe aspettarsi che una buona metà delle pagine sia occupata da pubblicità, da advertisement, come ormai siamo abituati, mentre non ne abbiamo alcune all'interno. E in qualche modo, se si deve sabotare o in qualche modo ricostruire un sistema attraverso un altro, forse è bene cominciare anche dal decostruire quest'altro sistema, in questo caso appunto il magazine d'arte. Una cosa che abbiamo visto fin dall'inizio era che tutti i magazine d'arte, sia che fossero del Middle East come Bidun o riviste come Frieze, ma tantissime, insomma si potrebbe citare, avevano questa tripartizione classica che è quella delle preview, in cui appunto si danno notizie sulle prossime mostre, quelle che sono alle porte o quelle che stanno per aprire. E di solito l'ultima parte, quella delle review, cioè in qualche modo l'abbiamo visto questa mostra ci è piaciuta, quest'altra meno, e la parte centrale invece è così anche come cuore ideale, quella dei monografici per gli artisti, e qui il format non si tocca, cioè tutte le riviste mainstream e quelle non mainstream hanno assolutamente questo canone. Noi abbiamo cercato in qualche modo di rispettarlo, ma solo apparentemente, nel senso che abbiamo ritripartito la rivista, però appunto abbiamo chiamato anche, giocato nei nomi, Time Zone, Playtime e Time Machine, queste tre sezioni, e la prima in qualche modo vuole dare informazioni non tanto sulla prossima mostra che è sul punto di aprire, quanto sul fatto come nella scala globale il sistema dell'arte sta emergendo dentro paesi in qualche modo finora non inclusi, oppure in paesi in via di trasformazione, anche economicamente in via di emersione. Quindi in qualche modo qual è la forma di cattura da parte del sistema dell'arte occidentale rispetto a queste società emergenti. E questo primo numero tratta parte dell'est europeo, quindi la Russia, la Repubblica Ceca, Romania, Croazia, anche Turchia. Il prossimo numero vorrà essere una mappatura ancora più estesa sul continente africano. Poi abbiamo l'ultima parte invece, che è una riflessione proprio, sarebbe quella del dopo aver visto la mostra. Noi l'abbiamo trasformata in una ideale sezione sull'archivio. No, allora quali sono i paradigmi con cui si costruisce il dopo? Come si sono i paradigmi con cui si costruisce la storia, nel caso particolare la storia dell'arte, no? E qui appunto da Vangelis Vlaus, Rossella Biscotti, Arun Farocchi, non so, Gianni Chiani, Ricci Lucchi, tutti trattano, affrontano in differente maniera questa dimensione tra l'idea del documento, no? L'idea della fiction o della rappresentazione. E invece abbiamo voluto sostituire la figura dell'artista, che così come diciamo viene configurata da un lato è assolutamente obsoleta, dall'altro invece è la rappresentazione di un cinico manager rampante. Abbiamo voluto sostituire, diciamo, ma proprio per amore della figura dell'artista, se per questo si intende qualcuno che aggiunge qualcosa, abbiamo voluto sostituire una relazione a geometria variabile tra l'educazione, il display e il mercato. E qui sicuramente sono venute fuori molte cose interessanti, diciamo in genere da tutta la rivista. La cosa che ci interessava era capire dietro l'ipervisibilità di alcune istituzioni dell'arte contemporanea oggi che cosa si nasconde, oppure grandi processi di virtualizzazione per cui tante cose appunto avvengono online, poi nella realtà assolutamente, ma addirittura mostre d'arte pubblica, no? Che dovrebbero avere come obiettivo principale quello dell'intervento nel sociale, poi invece, come dire, si limitano a un press release online. E anche veramente quali sono, diciamo, ormai le modalità di produzione che in qualche modo connotano anche sia la figura dell'artista, sia la figura del curatore, sia la produzione di mostre o la produzione di eventi o festival d'arte su scala internazionale. Credo qui il lavoro sia moltissimo da fare, credo che è una situazione appena aperta, abbiamo provato a affacciarsi, abbiamo trovato veramente un mare molto esteso, e quindi nei prossimi anche numeri vogliamo appunto tener fede a questo credo che fin dall'editoriale credo sia molto ben esplicitato.
Marco, un'ultima domanda con un minuto di tempo, forse anche un po' meno. Nel tuo editoriale, che si intitola appunto Quale ordine? Punto interrogativo, tu fai un elenco molto serrato di casi, appunto ritornando al discorso della Biennale e di manifestazioni simili, di profonde contraddizioni che le animano. Ecco, questo format è da battere del tutto o è riformabile secondo te su criteri meno implicati in questo processo di produzione del capitalismo cognitivo?
Ma guarda, l'editoriale appunto è una sorta di diario, una sorta di diario privato in pubblico, nel senso che vuole essere il diario di un anno, in qualche modo corrispondere al tempo di produzione effettiva della rivista. Il prossimo sarà appunto sul 2011, ma devo dire che la cosa appunto era stata piuttosto allarmante se si passavano in rassegna alcuni fenomeni. Insomma, a gennaio 2010 si apriva con la nomina di Jeffrey Deitch come direttore del MoCA di Los Angeles, niente di male se non il fatto appunto di vedere, come dire, ormai legittimamente dichiarato, come dire, un processo di trasformazione in senso industriale, in senso manageriale, economico, della produzione di un museo e quindi della gestione di un museo. E dopodiché appunto fino a statuti, non so, della Biennale di San Paolo, dell'ultima edizione, per cui tutti i curatori si proclamavano assolutamente curatori politici, il format voleva essere politico, dopodiché la prima opera invece politica, che era quella di Roberto Jacobi, dell'artista argentino, è stata assolutamente subito censurata e la censura è stata accettata da tutto il team curatoriale. E poi forme di produzione dell'intellettuale contemporaneo, penso, non so, al sistema dell'outsourcing usato da Ansuri Cobris, proprio come vessillo del proprio lavoro, e poi, diciamo così, il fatto, non so, che ti arrivino questi iFlux che ti dicano realmente, al di là se la Biennale è piaciuta o meno, ma ti dicano la quantità di pubblico che è stato raggiunto e che ha visitato.
Certo, dobbiamo chiudere, Marco.
Come dicevo,
dobbiamo
appunto
chiudere.
Qui concludevo appunto citando Silberto Trangere, che è un advisor, diceva: non abbiamo più bisogno di avanguardie ma di top ten.
Ok. Senti Marco, dove si può trovare questa rivista? Come si recupera?
Questa rivista appunto si potrà trovare nei musei, si potrà trovare nei bookshop di Elect e Sirà, e si potrà trovare appunto il nostro distributore francese internazionale, quindi
Perfetto. Sui
luoghi deputati delle riviste d'arte.
Perfetto.
Ti ringrazio molto.
Grazie a te Marco, in bocca al lupo per questo progetto.
Ciao.
Ciao.